Il centro-sinistra vince riprendendosi l'Umbria e mantenendo la guida dell'Emilia-Romagna. Per i singoli partiti è buono il risultato del PD, pesante quello dei 5 Stelle e della Lega, devastante per tutti l'astensione, affluenza al 46% in Emilia-Romagna, al 52% in Umbria. Fuori dai nostri confini si guarda all'Ucraina, 1000 giorni di guerra dopo il via libera americano all'uso dei missili a lunga gittata in territorio russo. Putin definisce Biden un incendiario, mentre in Brasile si riunisce il G20 all'ombra delle incertezze per la nuova amministrazione Trump in arrivo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Evviva i problemi tecnici!
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Spezia, è un po' che non odi nessuno o mi sono perso qualche puntata?
Non particolarmente.
No, 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 no e no.
Mentre, come avete sentito dal file messo ad inizio trasmissione, Carmelo Laricella oggi odia la strumentazione tecnica che fatica a partire. C'è lui dall'altra parte del vetro insieme a Marco Santoro e il resto della squadra di 24 Mattino: Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, e voi, se volete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Su una cosa in particolare vi vorrei stimolare oggi, e poi è un tema che affronteremo un po' più in profondità alle 8.35. Non è un punto per sminuire l'evidente vittoria del centrosinistra e del Partito Democratico, così come gli altri risultati elettorali, come si diceva, risultati pesanti decisamente per il Movimento 5 Stelle e per la Lega. Considerate che i 5 Stelle si sono fermati in Emilia-Romagna al 3,5%, tutto questo alla vigilia di una costituente nella quale c'è l'ombra di Grillo, l'ombra di una serie di risultati non favorevoli elettoralmente, quindi con dei problemi che si potrebbero palesare per Giuseppe Conte, e al 4,7% in Umbria.
Qual è il nostro obiettivo?
La Lega in Emilia-Romagna è al 5,7%, 5,27%, scusate. E in Umbria, dove la presidente è leghista, ha preso il 7,7%. Quindi non è per sminuire tutto questo e tutti questi risultati elettorali, ma il punto che riguarda l'astensione è letteralmente doloroso, è lacerante per la dimensione nella quale si è presentato, e dunque merita uno spunto di riflessione particolare, uno spunto forte di riflessione. Forse è come dice oggi Michele Serra su Repubblica: una quantità così enorme di astenuti non si spiega se non per disinteresse, inerzia o distrazione. O come similmente scrive Mario Aiello oggi sul Messaggero: il paese in cui va al seggio un elettore su due e anche meno è un paese in cui la maggioranza dei cittadini ha deciso di autoestromettersi dalla politica perché la vede inconcludente. E allora una riflessione aperta e vera sulle motivazioni di questa astensione, che hanno a che fare certamente con delle ragioni pratiche. Abbiamo assistito a un gigantesco processo elettorale proprio di recente, che si è svolto in larghissima parte, non in parte maggioritaria, ma in larghissima parte per posta e o con modalità che qua non, sulle quali non siamo nemmeno in grado di ragionare. E quindi quello che potremmo definire l'astensionismo involontario, la gente che non c'ha voglia, è detta brutale, no? E non sentendolo più come un dovere civico, per come sono fatte le democrazie moderne, aspetta che il seggio arrivi da loro invece che andare loro al seggio. E ci sono nuove e diverse possibilità di estendere le modalità, le maniere nelle quali si vota. E poi però c'è di più, evidentemente. E scusate se questo può sembrare molto da antipolitica, però francamente in larghi pezzi della campagna elettorale per Umbria ed Emilia Romagna e non solo, quello che vediamo sono pupazzetti che non parlano delle cose che servono davvero, che si lanciano accuse a vicenda. Prendete il caso dell'alluvione in Emilia Romagna, dove ancora con i morti si è iniziato a dire colpa della sinistra e la sinistra ha iniziato a dire colpa della destra. È un modo di fare politica che non ha senso, perché non è politica, è chiacchiera, sono pupazzetti che si scontrano. E basta coi pupazzetti, ok? Ridate dignità a questa cosa meravigliosa che è la politica e ridiamogliela anche noi, eh? Un livello di disaffezione così è preoccupante per la democrazia, perché tu ti trovi in una situazione nella quale un governo eletto è stato eletto con il 25% dei voti disponibili. Cioè, capite che è un governo di qualsiasi tipo che parte già parzialmente zoppo. E allora apriamola questa riflessione, apriamolo questo dibattito, perché mi pare che sinceramente per il bene del paese ne valga la pena. Poi certo, c'è il ragionamento, sono ragionamenti come quelli di Calenda che dice si vota troppo, poi l'avremo ospite alle 8.35, si vota troppo, dobbiamo fare delle elezioni, no, che mettano insieme più cose. Questa è una proposta che presenteranno, l'ascolteremo i temi dell'astensionismo involontario, quello di cui parlavamo prima, però c'è qualcosa di più, evidentemente, quando in una regione come l'Emilia-Romagna, storicamente una delle più politicizzate d'Italia, una delle più attente esattamente a queste cose, va a votare il 46% degli aventi diritto per un'elezione locale, non sono nemmeno le europee che tradizionalmente le persone sentono più distanti, è un'elezione locale che riguarda strettamente la vita dei cittadini, riguarda la gestione della sanità, la gestione appunto degli argini dei fiumi e di come funziona il dissesto idrogeologico. Cioè è molto rilevante per questo livello di astensione. Va bene, si fa per dire, naturalmente. E adesso andiamo a sentire un po' di voci di questa giornata, in fondo un po' pupazzescamente trattiamo la politica anche noi giornalisti, e forse su questo, no, ci dovrebbe ragionare un po'. E dunque troverete ampie pagine e ne parleremo, perché poi ovviamente gli equilibri politici hanno un impatto sulle nostre vite, perché a seconda di chi governa qualcosa succede nelle nostre vite, però poi spariscono un po', scompaiono, finiscono nascoste nelle pagine dei quotidiani, quasi finiscono nascoste. Storie come quella che abbiamo visto ieri a Giugliano, che ha degli elementi che sono veramente allarmanti. È la storia di questi due ragazzini che litigano per un pallone, con il quale uno sta facendo dei dribbling e l'altro è andato là, gli ha detto dammi il pallone, non so se che è mio, i classici litigi da campetto di calcio. Il primo, quello che faceva i dribbling, aveva 13 anni e l'altro, quello che lo accoltella tre volte perché hanno litigato per il pallone, ne ha 10. Allora, no, questo ci riporta in una situazione di riflessione lontana da quello che Berlusconi definiva il teatrino della politica, molto lontano da quello che Berlusconi definiva il teatrino della politica. Forse l'astensione è anche a questo, è dovuta anche a questo. Siamo lontani da quelle zone, siamo lontani dall'Umbria e dall'Emilia Romagna, però c'è forse un sentimento di questo tipo, un sentimento di lontananza. Però un po' di voce giustamente a questa politica che poi governerà le due regioni, diamola. A partire da, direi, il vincitore in Emilia Romagna, Michele De Pascale, che fa un appello a Giorgia Meloni e chiede di essere commissario all'alluvione in Emilia-Romagna e dice: facciamo un patto repubblicano.
Io spero già nei prossimi giorni di poter incontrare la Presidente del Consiglio e su questo poter segnare un cambio di passo. Serve che tutti siano disponibili a un grande cambio di passo, lo dico io compreso, non io escluso. E quindi sono convinto che questa sarà la prima cosa che si deve fare perché, ripeto, è un tema che ne va del futuro e della vita di migliaia e migliaia e migliaia di persone che non dormono la notte a qualsiasi allerta meteo.
Elie Schlein, che senza dubbio può festeggiare per le percentuali che ha ottenuto il Partito Democratico in queste elezioni, Emilia Romagna al 42,9% e Umbria al 30,23%, allarga la vittoria alla coalizione, sapendo però che in realtà la vittoria è di fatto del PD.
Michele De Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia-Romagna. Grazie per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale. È il segno di una vittoria che è anche la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione e anche dell'unità e della coesione del nostro partito, del Partito Democratico. Voglio ringraziare anche qui Stefano Bonaccini perché è sicuramente il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti, compatti attorno a un obiettivo.
Tra un attimo arriveremo alla guerra in Ucraina, come si diceva, sono 1000 giorni, ma per rimanere all'Italia l'altro tema di discussione, se volete, sono le parole del ministro Valditara alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla presenza del padre Gino. Manda un videomessaggio nel quale dice, tra le altre cose, questo.
Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale.
A dire appunto che i responsabili delle violenze sono spesso migranti o sempre più spesso migranti, secondo i dati aggiornati al 2022 riportati dalla rete dei centri antiviolenza, gli autori delle violenze sono prevalentemente italiani, solo il 26% ha provenienza straniera. Spesso sappiamo che le violenze vengono commesse dai partner. Certo, una frase messa là dal ministro dell'istruzione in una giornata nella quale si celebra, si fa per dire naturalmente, l'avvio di una fondazione che nasce da una ragazza uccisa da quello che è un italiano. un italiano è teoricamente un bravo ragazzo e quindi nulla a che fare con la marginalità, insomma, è chiaro che fa discutere, così come fanno discutere queste parole sul patriarcato.
La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. Massimo Cacciari indubbiamente esagera quando dice che il patriarcato è morto 200 anni fa. Ma certamente il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sulla eguaglianza.
Così Valditara. Da dire però anche qua che ormai c'è una definizione sociologica, per così dire, di patriarcato, che è più recente e più frequentemente adottata, che è quella nella quale si intende una società nella quale il dominio è in gran parte degli uomini, ma dei maschi adulti. E quindi fermarsi alla definizione legalistica, ecco, più che altro si può dire, a prescindere da quello che pensa Valditara, che forse non era il luogo nel quale fare un discorso di questo genere. Il traffico.
24 mattino.
La disaffezione della politica va bene, però chi non va a votare sbaglia sempre. Chi non vota sbaglia.
Simone, in Emilia Romagna la sinistra praticamente è al governo da sempre, quindi a livello territoriale, parlo di dissesto idrogeologico, incurie eccetera, la sinistra non è responsabile, i provvedimenti mancati sono i loro. Poi se parliamo di sanità, per carità di Dio, va abbastanza bene, funziona tutto bene, ma dal punto di vista idrogeologico, mani nei capelli.
Io contesto il modo di gestire la polemica su queste cose, caro ascoltatore. Poi ripeto, sulle responsabilità è molto probabile che ce ne siano un pezzo dell'Emilia Romagna. Là, tra l'altro, la ricostruzione delle competenze su questi temi è complicatissima, perché ci sono province, comuni, regioni, ognuno deve fare il suo, e c'è anche lo Stato centrale naturalmente, però quindi poi le responsabilità vanno accertate e sono difficili da accertare. Io contesto il modo nel quale vengono poste queste questioni e il momento nel quale vengono poste queste questioni, cioè è una modalità politica sbagliata, per come la vedo io. Poi per carità, ormai siamo abituati anche nel dibattito quotidiano. Ucraina, 1000 giorni di guerra, una situazione che potrebbe parzialmente modificarsi con il via libera americano all'utilizzo dei missili per colpire in territorio russo, con l'obiettivo, l'abbiamo raccontato ieri, evidente, di consentire all'Ucraina di avere qualcosa da scambiare ad un eventuale tavolo di pace. E questo qualcosa da scambiare è la regione del Kursk, un pezzo, piccolo pezzo della regione del Kursk occupata dagli stessi ucraini. Buongiorno Maurizio Fioravanti, generale, bentornato ai nostri microfoni, generale Fioravanti, eccoci qua.
Buongiorno Simone, buongiorno a radioascoltatori.
Allora, cosa rappresenta e se può effettivamente cambiare qualcosa questo invio, i missili ci sono già, questa possibilità concessa dagli americani agli ucraini di utilizzare questi missili anche in territorio russo?
Beh, una piccola premessa, come hai giustamente detto, oggi è un tragico anniversario, 1000 giorni da quel mattino, da quella notte in cui alle 5:00 circa, ore di Kiev, Putin annunciò l'inizio di quella operazione, terribile operazione speciale. Sono passati 1000 giorni, tantissime morti, tantissime distruzioni e ancora a breve non si vede un qualche cosa di un obiettivo veramente raggiungibile a breve. Cosa rappresentano questi piccoli o grandi cambiamenti sul terreno? Abbiamo visto qualche mese fa l'operazione a nord degli ucraini penetrando nel territorio russo, nella regione di Kursk, sono penetrati per pochi chilometri, ma è chiaro che l'obiettivo era quello di conquistare, ed è tuttora, di mantenere un pezzo di terra del territorio russo per portarlo ad una possibile, speriamo più vicina possibile, trattativa, un tavolo di trattativa per scambiarlo con quello che è l'ex territorio ucraino conquistato dagli ucraini, dai russi, chiedo scusa.
In questo ambito ci sarebbe anche la possibilità che venga concesso all'Ucraina anche da parte di Francia e Gran Bretagna di utilizzare gli Storm Shadow, che sono degli altri missili, sempre appunto in territorio russo. Anche questo è un elemento rilevante oppure no? In cosa si differenziano questi missili?
Questo è molto rilevante per due motivi. Primo, perché rappresentano un ulteriore passaggio indiretto. I russi, la Zakharova, la portavoce del ministro Lavrov dice che è diretto, ma da un punto di vista militare è indiretto, di altri paesi, perché sono forniti dalla Francia e dalla Gran Bretagna e rappresentano un grande salto operativo per gli ucraini, perché possono essere lanciati da aerei, navi e sommergibili, ma soprattutto hanno una portata di 550 a 600 chilometri. I russi lo hanno visto sulla loro pelle, perché sono i mezzi con cui sono stati abbattuti la maggior parte delle navi nelle aree intorno alla Crimea, e quindi non solo per quanto riguarda gli obiettivi navali, ma anche altri obiettivi, ripeto, 550 a 600 chilometri rispetto ai 300 dei missili Atacms.
Può essere effettivamente questa una chiave per, come dicevamo, arrivare a una trattativa con la Russia su basi più solide per l'Ucraina?
Ritengo di sì, primo perché fu proprio l'unico incontro di fine marzo del 2022 a Istanbul tra i due ministri degli esteri, Lavrov e di Kuleba, e lì tra i punti principali si parlò di mantenere uno status quo di un certo numero di anni della Crimea come regione autonoma e di tutto il Donbass come regioni completamente autonome ma lasciate all'Ucraina. Quello fu l'unico incontro, e proprio riferendosi, pilotato da Erdogan, che in quel caso si dimostrò un grande pacificatore, può essere il tavolo di partenza per possibili future incontri con l'avvento di Trump.
Vedremo dunque che cosa succederà anche al G20. Nelle scorse ore era circolata voce che la stessa Turchia fosse, esatto, interessata a portare, no, un piano di pace, o quantomeno un'idea, no, che possa portare alla pace. Vedremo che cosa accadrà. Intanto la ringrazio. Grazie generale Maurizio Fioravanti, come sempre, per la disponibilità e per la chiarezza. C'è il GR, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.